buongiorno ascoltatori, siamo felici di essere... Abbassami un pochino le cuffie che sono un po' assordanti. Qui vicino a me c'è Davide Tavolato, il nostro angelo custode in questi giorni. Dicevo, siamo felici di essere qui a Book City, ci rendiamo visibili nella città e questa cosa ci piace. Bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento con le arti visive e i beni culturali, e con me Tiziana Ricci. Oggi abbiamo tanti ospiti graditissimi, e parliamo di libri anche noi oggi. E allora, abbiamo invitato un nostro caro amico, grandissimo fotografo, Uliano Lucas, qui con noi. Buongiorno Uliano.
Buongiorno a tutti.
E con lui parleremo del suo libro La realtà e lo sguardo, scritto insieme a Tatiana Ajani. È la storia del fotogiornalismo in Italia. Dopo abbiamo altri ospiti graditissimi, perché c'è un bel libro che è un viaggio tra personaggi dell'arte, dell'architettura, intellettuali, autori e opere. Le fotografie di Giuseppe Varchetta, che sarà qui con noi a raccontarci questo viaggio. E infine aspettiamo un altro ospite, che è Carlo Vulpio, che ci racconta l'Italia nascosta, quindi borghi, opere d'arte, chiese, affreschi, dipinti meravigliosi che il nostro paese custodisce a volte male, sì, come abbiamo visto nel caso del recente terremoto, opere d'arte che forse si potevano mettere in sicurezza e la cosa non è avvenuta. Vabbè. Quindi con lui parleremo del suo libro L'Italia nascosta, che è un viaggio tra questo tesoro. Cioè, non parlo inutilmente ancora, e invece do la parola a Uliano Lucas, che ha scritto questo libro con Tatiana Ajani. Tatiana Ajani, che è una studiosa di comunicazione visiva e una sinologa. Allora, noi di questo libro avevamo già parlato quando è uscito, Uliano. Però adesso ci vogliamo tornare, perché è un libro importante, è la storia del fotogiornalismo in Italia, che manca.
Che manca perché all'interno di questo paese è un paese di memoria corta, per cui diciamo tutto quello che è stato il Novecento, che oggi bisognerebbe attraverso proprio delle storie tentare di raggruppare, raccontare, vedere, capire, perché poi alla fine è solamente dal passato che riusciamo a capire il presente, ce ne siamo dimenticati. Ci siamo dimenticati cosa significa oggi come oggi l'editoria, cosa ha significato, e attraverso l'editoria il potere politico, il potere in un certo momento dei partiti, tutto quello che è stato praticamente il giornalismo di parte o meno. Un paese come l'Italia, dove nasce un fotogiornalismo a fine 800, ma è un paese che è arrivato all'unificazione da poco, di analfabeti, non industrializzato, con contraddizioni continue, e queste contraddizioni praticamente se le porta da dietro. Insomma, un'editoria non libera, questo è il dato.
Voi nel vostro racconto partite dall'Ottocento, dalla seconda metà dell'Ottocento, e quindi da quello che era la fotografia in quell'epoca.
Da qual era quella fotografia in quell'epoca, come arriva in Italia, come si sviluppa, ma soprattutto la nascita verso il 1898 praticamente dei primi giornali illustrati, la Domenica del Corriere e il Corriere della Sera, che erano giornali della borghesia, che erano gli unici che sapevano leggere e scrivere, insomma.
Adesso io ce l'ho qui davanti il libro, che tra l'altro vi dico edito da Einaudi, e sono a pagina 41, e sono davanti alla fotografia dei militari nella guerra del 15-18. Qui c'è un posto di guardia sul Monte Nero del 1915, e di fianco c'è una fotografia di feriti, sono soldati che hanno perso le gambe. E li hanno messi tutti in posa, Uliano.
Sì, ma è tutta una guerra in posa, cioè quello che arriva praticamente dal fronte, che è poi lo Stato Maggiore che ha un servizio fotografico, per cui dà le fotografie praticamente alla stampa, e sono fotografie manipolate, cioè la vera guerra,
propaganda, in pratica
propaganda terribile, la vera guerra, cioè quelle fotografie che uno va oggi al museo a Roma, no? Che ci sono migliaia e migliaia, sono praticamente delle foto di gente sventrata davanti alle trincee, di morti, di cadaveri abbandonati per mesi e mesi, di testi, cioè di una cosa terribile. E beh, non potevi assolutamente dare quel materiale, perché alla fine la guerra pesava e altro, ed è il controllo praticamente che sempre il potere ha fatto sulla fotografia, anche la seconda guerra mondiale, anche l'Istituto Luce sotto il fascismo controllava attentamente praticamente il visto si stampi, no, per dare il giornale.
Il fascismo poi ha fatto un uso smodato della fotografia per la sua propaganda, no? Anche con montaggi. Qui per esempio sono davanti a un dettaglio di un fotomosaico adunate alla mostra della rivoluzione fascista di Roma del 1932. Quindi sì, hanno usato la fotografia anche in modo creativo per...
Ma è un creativo da strapaese, cioè in un certo momento, mentre avevi avuto in Unione Sovietica Rodchenko e tutto quello che è stato il costruttivismo, cioè questa grandezza che basta guardarlo ancora adesso, ti accorgi che era in anticipo sui tempi, apre l'arte moderna, da noi eravamo probabilmente una provincia in cui poi non era permesso l'arrivo di materiale estero, e di questo l'abbiamo pagato poi duramente nel dopoguerra, cioè in un arretrato culturale, perché qui non è arrivato... non sono arrivate le grandi avanguardie, per cui a un certo momento era una fotografia da una parte del consenso con un Mussolini sempre praticamente a torso nudo oppure con a cavallo oppure a un certo momento in queste manifestazioni, e d'altra parte sì, c'erano degli intellettuali che iniziavano a un certo momento attraverso riviste di architettura come Domus o Casabella di Persico a discutere intorno all'importanza della fotografia, ma la fotografia era già sviluppata in paesi industriali dove c'erano migliaia e migliaia di persone che fotografavano, milioni di macchine fotografiche che circolavano. Ma noi... Senti, no,
ci è capitato tante volte di parlare dell'uso della fotografia, del posto che ha nella pagina del giornale piuttosto che della rivista. In quell'epoca come veniva usata?
Beh, sempre non avendo dietro una storia della fotografia rispetto praticamente ai grandi settimanali tedeschi, inglesi e francesi, dove dietro c'era una cultura industriale, veniva usata a un certo momento così, una messa in pagina tanto per raccontare. Cioè noi ne abbiamo avuto solamente negli anni 50 praticamente un inizio praticamente di una storia del fotogiornalismo, perché poi siamo arrivati a un'invenzione del rotocalco che è arrivato a 12-15 milioni di copie, però abbiamo avuto la guerra fredda, cioè abbiamo avuto i grandi settimanali da epoca praticamente a gente oggi che formavano l'opinione pubblica, ma che non raccontava esattamente il paese e lo stato del mondo.
Ecco, spieghiamo questa cosa, perché tutti abbiamo in mente tutti quelli che hanno una certa età hanno in mente epoca anche Illustrazione Italiana eccetera, però tu dici c'era un uso del racconto con le immagini, con la fotografia di un certo tipo per far passare determinati messaggi.
Sì. E sono passati, perché a un certo momento invece dell'Italia reale degli anni 50 che si avviava dalla ripresa, dopo la ripresa bellica, a un certo momento per cui un paese di disoccupati, di disperati, di un mondo del sud che arrivava al nord, di treni a un certo momento, pendolarismo e tutto, case ancora bombardate, per cui tanti problemi, si raccontavano a un certo momento Miss Italia che veniva fondata a Salso Maggiore, cioè tu, se sfogli gente oggi che non i veicoli del consenso, tu hai Padre Pio, hai a un certo punto le Maggiorate, Sofia Loren, Girolamo Brigida, cioè hai
i reali,
soprattutto i reali, cioè un'Italia inventata che sarà poi una fiaba, io la chiamo, e sarà poi l'Italia che Berlusconi darà attraverso le sue televisioni commerciali, per cui c'è una continuità. L'altro, per un feroce antioperaismo e anticomunismo che c'è nel nostro paese, non viene assolutamente raccontato. E questo è il terribile, né dai giornali, né dalla sinistra, che non riesce a capire la potenzialità rivoluzionaria dell'immagine.
Però tu, come altri, tu, Liano Lucas, Francesco Radino e altri, l'avete raccontate le lotte della sinistra, le lotte degli studenti, degli operai, con Carla Cerati, Berengo Gardini, avete anche denunciato le condizioni dei manicomi, eccetera. Quindi voi ne avete fatto tanto di lavoro.
Sì, però questo avviene per la nostra generazione, che è la generazione, diciamo, del 68, uso questo termine, a un certo momento, è una generazione che a un certo momento inizia a raccontare l'Italia reale, che a un certo momento entra dentro nei cortei, nelle manifestazioni, nelle case, ma perché tu hai a un certo momento la simpatia della gente. Cioè l'andare a fotografare lo sciopero, significava praticamente raccontare un mondo completamente nuovo, oppure l'inchiesta sul quarto giaro, oppure in un certo momento un treno dei pendolari e tante altre cose, il manicomio, ma significava soprattutto una società anti-autoritaria che si era aperta e che capiva un certo momento, di fronte alla parola scritta, no? E manipolata, la grande importanza della fotografia, cioè la forza della fotografia per raccontare quello che ti stava intorno.
Ma dove uscivano le vostre fotografie? Sull'Unità?
No, io parlo per me e devo dire che la fortuna nostra sono stati dei giornali della borghesia progressista, cioè le fotografie dei manicomi di Carla Cerati, Berengo, mia e di altri, e quando uscivano sull'Espresso, cioè, non facevano vergognare i 100.000 lettori di un giornale, cioè ecco, lì è stata l'importanza.
L'Espresso era la borghesia illuminata,
l'Espresso, Il Mondo e Tempo Illustrato con Nicola Catela, cioè poi comunque esistevano decine e decine, centinaia anzi, di altri giornali, perché nascevano come funghi, cioè gli scrittori facevano il loro giornale, gli architetti, i giornali della controinformazione, i giornali letterari, no? I giornali sindacali, in assoluta grande libertà. E lì c'è la scoperta della fotografia come veicolo a un certo momento di discussione e di informazione.
Allora, diciamo che questo libro di cui abbiamo parlato con Uliano Lucas, che ne è autore con Tatiana Agliani, La realtà e lo sguardo, ecco, noi siamo in chiusura praticamente, volevo chiederti perché avete scelto questo titolo? Perché la fotografia a volte è diversa dalla realtà?
Cioè, hai una realtà davanti, o le più realtà o le tante realtà, ma è il tuo sguardo che conduce poi praticamente chi guarda la foto a. Cioè, questo è il dato. Allora, il problema è di educare la gente, non solo alla lettura, a cos'è la fotografia, la storia della fotografia e altro, ma a un certo momento educare la gente a guardare allo sguardo. Per educare hai bisogno praticamente di una formazione culturale non indifferente, e difenderti anche e soprattutto ormai da un monopolio dell'informazione mondiale, perché siamo nella globalizzazione, che a un certo momento ti manda in rete le sue foto, per cui la sua visione del mondo, e deve essere la tua visione.
Ma come fai a educare la gente? Quali strumenti?
E gli strumenti, a un certo momento, della conoscenza.
Beh, questo libro sicuramente.
Questo libro di 550 pagine, mi pare, proprio qualcosa di più, ti dà tutto un insieme di elementi per cercare di capire, ma ormai anche tanti libri. Cioè, il problema non è far fotografie, il problema è di capire a un certo momento che cosa significa a un certo momento lo sguardo. E la fotografia non si fa con una macchina fotografica, la fotografia si fa col cervello e con quello che tu a un
ci
certo
vuole
momento,
un pensiero.
Ci vuole un pensiero forte.
Ma adesso Uliano, tutti scattano con il telefonino, no?
Io sono felice.
Questo è un bene o è un male?
È un bene, perché la democratizzazione della fotografia, cioè raccontare e raccontarsi, il telefonino come una serie di appunti che tu fai della tua vita, dei tuoi momenti, della tua intimità, ma anche quello a un certo momento ragionando.
Sì, però tu hai detto, quando si scatta la fotografia ci vuole un pensiero, no?
Sì.
Col telefonino spesso non c'è il pensiero, si scatta veloce, poi tutti questi scatti vengono anche cancellati, c'ha meno valore, come, no?
Beh, ma quello è il comportamento poi della persona, del singolo. Il problema è che comunque tu hai uno strumento per raccontare, ed è uno strumento soprattutto della memoria, ed è uno strumento a un certo momento per ragionare intorno. No, io trovo che è straordinario, e soprattutto a un certo momento è uno strumento che ha democratizzato la fotografia, che prima era di elite. Per cui oggi come oggi, e poi c'è un altro fatto, non chiamiamola più fotografia, ma chiamiamola immagine. Cioè, la rivoluzione digitale ha fatto sì che la fotografia è finita in un suo periodo storico che è durato 200 anni, ed oggi è entrata un'altra storia meravigliosa, affascinante da capire all'interno della globalizzazione, e si chiama immagine. All'infinito, perché tu scatti un'immagine che poi è all'infinito.
Va bene, allora io ringrazio Uliano Lucas. E Uliano, allora ricordiamo questo libro, La realtà e lo sguardo, storia del fotogiornalismo in Italia, edito da Einaudi. Hai detto sono 500 pagine, giusto?
Penso, non mi ricordo.
Infatti pesa. Pesa in tutti i sensi, nel senso che è molto denso, ci sono delle bellissime foto, e costa 42 euro. Grazie.
Grazie a voi e arrivederci.
Allora, noi abbiamo delle sorprese con Uliano che adesso non possiamo dirvi, è un sorpresone. Ciao Uliano.
Ciao, arrivederci.
ascoltatori, qui siamo in un posto bellissimo, vi consiglio di venire a trovarci, perché fra l'altro c'è anche una bella libreria, poi c'è una, qui di fianco c'è una specie di piccola platea con dei ragazzi che adesso stanno facendo un intervallo ma stanno suonando. È un ambiente molto piacevole in questa tenso struttura che trovate nel cortile del Castello Sforzesco, entrando da Piazza Castello sulla destra, e noi siamo qui, vi aspettiamo, ci fa piacere se passate a trovarci. E adesso io passo agli altri ospiti che vi avevo annunciato oggi parliamo di libri, sempre legati all'arte, alla fotografia, e parliamo di autori e opere. E infatti qui con noi c'è Giuseppe Varchetta, che
buongiorno,
è un fotografo, e Gilberto Gavioli,
buongiorno.
Gilberto, lui è delle edizioni del Foglio Clandestino,
sì.
E infatti questo libro di cui parliamo, Autori e Opere, sono le fotografie di Giuseppe Varchetta delle edizioni del Foglio Clandestino. Io l'ho sfogliato e devo dire che per me è stato un incanto. Sono una serie di ritratti, di fianco sono state affiancate delle riflessioni, degli scritti relativi agli autori, sono artisti, sono architetti, intellettuali. Ecco, qui per esempio ho davanti a me Michele De Lucchi, uno scatto del 2009. Su un lato della pagina c'è Michele De Lucchi che guarda un po' assorto, pensieroso, e sull'altro lato sta lavorando in uno dei suoi banchetti. Poi sfoglio ancora e non so, vediamo dove stavo cercando Lea Vergine, perché ho visto una foto meravigliosa dove c'è Enzo Mari che l'abbraccia in questo abbraccio affettuosissimo. Ma io volevo capire, va, come ha fatto Varchetta a fare questi scatti anche intimi, no? Sono atteggiamenti riflessivi, sembra quasi che è entrato un po' nell'intimità della loro vita.
Ma consentitemi prima di tutto di dire la mia emozione di essere qui con Giuliano Lucas, perché ho ascoltato con grande interesse. Giuliano Lucas è un grande maestro ed è un grande intellettuale, nel senso che ha una visione critica della nostra realtà contemporanea, e io non mi aspettavo di incontrarlo e sono veramente molto emozionato e onorato. Quanto alla domanda, quelli lì sono scatti rubati, come i baci rubati di Truffaut. Io non ho mai chiesto a nessuno di mettersi in posa. Io ho la macchina fotografica che vale come un lapis, come un prendere gli appunti. L'ha detto anche prima Giuliano Lucas, e io scatto quando sento un'emozione profonda dentro. E l'emozione sono qualcosa di primordiale, sono prima dei sentimenti, sono 5 o 6 le emozioni: rabbia, paura, sconcerto, e poi c'è l'emozione nei confronti della bellezza, ma bellezza non tanto in senso estetico quanto nei confronti del valore di una persona, di quello che la persona in quel momento sta facendo.
E devo dire che lei ci riesce a rubare questi, perché qui per esempio sono capitata su un ritratto di Enzo Mari e è esattamente lo sguardo che lo identifica.
Enzo Mari,
questo sguardo profondo, questi occhi scuri.
Enzo Mari ha un viso straordinario, come peraltro Giuliano Lucas. Io prima mi mangiavo le mani a non avere la macchina fotografica e vedere Giuliano Lucas che lavorava, che fotografava quei ragazzi che facevano musica, ecco, perché avevo una profonda emozione di ammirazione nei confronti di un fotografo che fotografava. Allora, ecco, è questo quello che mi capita quando io fotografo. Io non sono un professionista, sono un dilettante, un amatore, anche se ho fatto un po' di libri. Di mestiere faccio lo psicologo dell'organizzazione e quindi ho una certa capacità di seguire e di ascoltare le persone, donne e uomini. E si può ascoltare anche con la macchina fotografica, perché le persone hanno un rumore di fondo, una sorta di risonanza interna. Ecco, quando questa risonanza, a mio parere, echeggia e si collega con me, io scatto. Ripeto, non ho mai chiesto di mettersi in posa, non ho mai chiesto neanche di fermarsi.
No, ma lei è un po' come un cacciatore.
Sì, quello lì per esempio, lei che sta sfogliando, è
sì,
la fotografia di Seamus Heaney, che è un premio Nobel della letteratura, un poeta irlandese, poverino, è morto qualche anno fa. E io gli volevo molto bene, nel senso che l'avevo letto ed lo ammiravo tantissimo. Poesia, ha fatto un festival di poeti alla Sala delle Cariatidi, io sono capitato lì e c'era Seamus Heaney, e per me era una festa, e non l'ho neanche conosciuto. Io poi non fotografo con le focali lunghe, io fotografo col 28, col 35, al massimo col 50. Vado vicino senza che le persone se ne accorgano, rubando.
Senta, allora sentiamo anche Gilberto Gavioli, volevamo parlare di quest'idea, no? Com'è nato questo libro? Perché voi anche in passato ci è capitato di presentare qualche libro vostro,
sì.
Sono sempre dei viaggi, no?
Sì.
A Parigi piuttosto che a Berlino, in quel caso si trattava di città, ma si trattava anche di personaggi,
di luoghi,
di storie.
Di volti, certo. Ma diciamo che eravamo entrati in contatto con Varchetta attraverso le sue foto, quindi con uno sguardo ma senza l'osservatore, e quindi poi attraverso l'amica comune Nerina Garofalo, con cui abbiamo fatto il libro, quello parigino, con appunto le fotografie di Varchetta, poi ci siamo incontrati e Giuseppe aveva questa idea, lui aveva tantissime fotografie di autori e opere, quindi aveva questo sguardo sulla realtà delle mostre, insomma degli spettatori, e su questi visi di persone note per la maggior parte in vari ambiti che lui ha frequentato, però sempre, come osserva bene Nerina, c'è questo non ruba nulla, no? Giuseppe Varchetta
e invece ruba tutto.
No, ma non ruba l'anima come pensavano gli indiani in qualche modo, ma invece offre questa immagine della persona che magari sorprende, no? Lo diceva benissimo De Lucchi ieri sera, abbiamo presentato il libro per la prima volta perché è appena uscito, e proprio questo di essere sorpresi, no, come i bambini, da quello che si vede come realtà comune, che invece Giuseppe Varchetta ci fa vedere come qualcosa di straordinario, perché è un volto, insomma, noi ne incontriamo migliaia, non milioni nella nostra vita. Ma però lo sguardo diventa qualcosa di...
No, io devo dire che sfogliando questo libro mi sono resa conto che molti di questi personaggi mi è capitato di conoscerli, di intervistarli. Sì. E devo dire che Varchetta ha colto proprio l'espressione che li caratterizza un pochino, no? E poi quello che mi piace è che di fianco, per esempio, vediamo Giulio Paolini che sta lavorando e di fianco una sua opera. Non è solo il ritratto, è anche un po' il contesto, no?
Sì.
Come dicevo prima per De Lucchi, da un lato c'è il ritratto pensoso e dall'altro
proprio
c'è lui che sta lavorando.
E infatti anche questa è la particolarità del libro, che sempre De Lucchi diceva diventa quasi una sequenza di fotogrammi, no? Quasi un film in cui appunto l'artista ritratto, che chiaramente Giuseppe Varchetta ha conosciuto ma anche ammira, quindi c'è questo valorizzare l'opera, ma perché la persona che Giuseppe conosce è interessante, quindi c'è il valore prima di tutto del volto della persona che lui ammira, e poi chiaramente l'opera si accosta perché nelle fotografie
perché
si
gli
vede
artisti
anche quello.
Ma perché gli artisti arrivano prima, gli artisti arrivano prima dei saggisti, degli intellettuali, hanno una capacità di cogliere i segnali deboli del mondo che cambia, o del mondo che soffre, del mondo che vive. Ci sono tantissimi esempi di artisti che sono arrivati prima, non so, per esempio Kandinsky nel 1923 scrive un pamphlet sulla società del e i sociologi lo scrivono alla fine degli anni 90 con 60 anni di ritardo. L'artista arriva sempre prima, e io poi ho sempre pensato, lavorando all'interno del linguaggio scientifico, perché la psicologia in fondo è una scienza, e lavorando poi nelle organizzazioni, in azienda, e quindi all'interno di sistemi numerici, categoriali, io ho sempre cercato di incontrare artisti e di fare incontrare gli artisti alle persone delle quali avevo una qualche responsabilità, per cui ho ibridato le due culture. Se voi ricordate, Snow nel 60 pubblica un libro sulle due culture e Jay Monat sottolinea l'esigenza di superarla. Io credo che la cultura artistica e la cultura, diciamo, saggistica debbano incontrarsi, finalmente creando una sorta di spazio intermedio.
Senta, lei aveva in mente il lavoro di altri fotografi, come ho sfogliato questo libro mi è venuto in mente un po' Ugo Mulas, insomma, che andava a vedere gli artisti.
Ugo Mulas, io quando ho visto da ragazzo le fotografie di Ugo Mulas ho deciso di pigliare in mano la macchina fotografica.
Sa che Uliano lo conosceva bene.
Beh, immagino che l'abbia conosciuto bene, sì.
Molto bene,
sì. E resta, Mulas, per il rapporto con gli artisti, resta un fotografo insuperabile. Non credo che nessuno abbia fatto nulla di così straordinario. Purtroppo,
senta, ma
purtroppo la vita l'ha portato via troppo in fretta.
Perché le piace così tanto la fotografia, visto che ci diceva appunto che il suo lavoro è altro?
Ma questo è un fatto autobiografico. Io ho passato la vita al cinema. Io vado al cinema anche 2-3 volte alla settimana tuttora. E forse avendo una bassa autoimmagine di me, non ho mai pensato di poter fare del cinema. Però ho pensato che le immagini ci dovessero essere nella mia vita. E allora la macchina fotografica è stata un sostituto del cinema. E poi è diventata la mia modalità espressiva, autoespressiva più congeniale. In questo senso, forse ha ragione De Lucchi che faccio delle sequenze. Vabbè, insomma.
Va bene. Allora, torniamo con Gavioli al libro che, dicevo, è uno dei vostri progetti. Allora, sono edizioni del Foglio Clandestino. Devo dire, sì, che se andate in libreria dovete guardare bene perché si legge poco. C'è un logo che lo nasconde. Ma cosa siete, timidi?
No, è una scelta. È un diavoletto stampatore che sorride, per cui c'è, come diceva prima Uliano Lucas, c'è un'editoria, diciamo, che è un po' nascosta e non troppo libera. Noi invece siamo quell'aspetto di editoria folle che quindi tenta di fare dei bei libri, ha la fortuna di incontrare artisti eccezionali, poeti, scrittori, e con l'aiuto appunto del lavoro anche proprio di creazione del libro fa questi piccoli, secondo me, piccoli gioielli, insomma, come tu dicevi, che è un libro.
Sì, è vero. Fate dei belli oggetti, questo
anche
è
sotto
un
quel
dato
punto
di
vista, insomma, anche la stampa ci permette, insomma, la tecnologia di fare dei libri belli. Quindi questo diavoletto stampatore ha questo lato un po' folle e irresponsabile che porta poi a creare questi piccoli libri che speriamo, insomma, possano essere interessanti.
Che voi unite sempre la fotografia alla,
sì,
riflessione,
diciamo che
al
sono
contenuto,
arrivati,
no?
Sì, questi taccuini che abbiamo iniziato con appunto il libro On Serre con New Paris, dove c'era anche la fotografia di Varchetta e il testo di Nerina Garofalo. Poi quello di Berlino, insomma, che è il libro che è quello che ha avuto maggior successo, perché è proprio questa narrazione accompagnata dalle fotografie, ma perché appunto da una parte il testo fotografa dei momenti, paradossalmente, poi invece la fotografia racconta quegli stessi momenti in modo visivo, e quindi è un percorso che va di pari passo, e soprattutto non sono immagini poste nel libro per abbellire, ma sono sempre, accompagnano sempre,
hanno un senso,
sì,
e c'è un viaggio,
il progetto.
Sentite, io vi ringrazio molto di essere venuti a trovarci.
Grazie a lei.
Grazie
anche a Giuseppe Varchetta, Gilberto Gavioli, che è l'editore, e ci hanno parlato di questo Autori e opere, fotografie di Giuseppe Varchetta, testi di Nerina Garofalo e Aldo Iori, e costa 25 euro ed è delle edizioni del Foglio Clandestino. Un bel libro, non solo di fotografia.
Grazie, grazie, grazie per l'ospitalità.
Siete l'ascolto dai girasoli, l'appuntamento con le arti visive e i beni culturali, e sapete che ci teniamo tantissimo. Poi negli ultimi tempi abbiamo avuto tante occasioni di parlarne, ahimè, non per notizie positive, ma per il fatto che parecchi beni che potevano forse essere messi in sicurezza non lo sono stati in seguito a questo terribile terremoto che ha sconvolto il centro d'Italia. Chiese crollate, opere d'arte che forse col terremoto di fine agosto potevano essere messe in sicurezza e non lo sono state. Insomma, abbiamo avuto occasione di parlare del patrimonio artistico e culturale del nostro paese, spesso ahimè trascurato. E adesso è uscito un libro edito da Schirà, L'Italia nascosta, un libro molto interessante, l'autore è Carlo Vulpio, che noi abbiamo invitato qui. Buongiorno Carlo.
Buongiorno a voi.
E che lo presenterà oggi pomeriggio in Triennale, sì, alle 15, vero?
Alle 15, sì. con Vittorio Sgarbi e Caterina Malavenda.
Ecco, con un personaggio un po' ingombrante come appunto Vittorio Sgarbi, che tu nel libro dici è un tuo amico. È quello che ti ha fatto nascere la passione per l'arte, ha fatto rinascere.
Quindi ingombrante da questo punto di vista mi sta bene, perché il suo ingombro è stato positivo, nel senso che ha stimolato una ricerca di questi luoghi appunto nascosti, nel senso che fanno parte di quella che erroneamente si dice spesso essere l'Italia minore, ma non è un'Italia meno importante di quella cosiddetta maggiore,
allora,
e non è meno bella.
Ecco, questo elemento noi l'abbiamo sottolineato tante volte, cioè non ci sono solo le icone dell'arte, le grandi opere, i grandi monumenti, ma l'Italia è ricchissima di un patrimonio nascosto, e merito tuo è quello di averci svelato alcuni di questi tesori. Una serie di articoli scritti per La Lettura che tu hai raccolto adesso in questo libro.
Sì, infatti l'idea nasce come una ricerca nella grande provincia italiana del grande patrimonio italiano, appunto sconosciuto dai più, ed è un'idea che è venuta a me di Antonio Troiano, che guida La Lettura e che si è avvalsa appunto di due guide, una che non c'è più, Guido Piovene, che ha girato l'Italia negli anni 50 per 3 anni raccontandola come secondo me nessuno ha saputo fare né prima né dopo, per completezza, per ricerca anche appunto di luoghi d'arte sconosciuti e ben tenuti, e l'altro Vittorio Sgarbi, che appunto ha aggiunto e ha suggerito a me l'idea di andare a vedere cose che di norma sono al di fuori dei cosiddetti itinerari culturali. La grande sorpresa per tutti qual è stata? È che siamo andati a trovare e a raccontare luoghi ed opere una volta tanto ben tenuti, non diciamo abbiamo voluto fare un libro di denuncia, ma un libro proprio di scoperte, di riscoperta di cose che stavano bene o che stavano in piedi ancora bene.
Senti Carlo, raccontami di Civita,
ecco.
È un luogo meraviglioso che sta vicino a Viterbo ed
esatto.
Tu ne fai una similitudine con Venezia.
Esatto, ma infatti proprio Civita ci permette di sottolineare quello che dicevi tu, cioè il terremoto di queste ultime settimane, di quest'anno, che ha sconvolto l'Italia centrale, e Civita è un po' l'esempio di quelle località che nonostante tutto resistono.
Perché è in cima a una collina, no?
Civita ci viene in mente per due cose. Questo, se mi permetti, voglio dirlo: il 23 di novembre, fra qualche giorno sarò a Potenza a presentare questo libro, il 23 novembre 80 ci fu un altro terremoto simile per intensità e per, ancora più grave per numero di morti, in Irpinia e in Basilicata. Civita ha tremato ancora una volta con questo terremoto, come ha tremato, ahimè, è crollata anche una parte di Norcia. Questi luoghi sono luoghi non solo di grande valore artistico, sono luoghi della nostra storia, di quella che si usa chiamare identità, insomma, della nostra cultura, di quello che siamo. Civita è stata ribattezzata negli anni proprio perché si trova alla sommità di uno sperone d'argilla che geologicamente rientra nella categoria dei calanchi. E calanchi di questo tipo ci sono soltanto appunto in Basilicata, in Umbria e nell'Alta Tuscia, dove si trova appunto Civita, ed è stata ribattezzata da uno dei suoi figli illustri, il germanista, grande germanista ma anche grande autore di racconti, di romanzi, che è Bonaventura Tecchi, il quale l'ha chiamata la città che muore. Invece quando siamo andati lì abbiamo scoperto che questa città è una città che vive e che vuole vivere.
Ma perché
il paragone
muore?
Con Venezia? Perché si trova su questo sperone di calanchi, su questa conformazione argillosa, e quindi sprofonda come dovrebbe sprofondare Venezia nella laguna.
Ma qualcuno
Civita
ci sta
è l'analogo?
Pensando o no?
Sì, ci hanno pensato, ci stanno pensando. Il problema di Civita è solo uno, come molti luoghi della nostra Italia: non deve toccarli l'uomo. non deve intervenire a toccarli. L'uomo deve stare fermo. Se sta fermo, questi luoghi sopravvivono. Se sta fermo, questi luoghi
si
conservano.
Sì, però tu scrivi che c'è un ponte di 300 metri che rischia
certo,
di
questo ponte di 300
crollare.
Metri... No, il ponte non è che il ponte rischia di crollare. Il ponte è, come dire, crollato negli anni passati perché non è stato ben costruito. È l'unico sistema per, come dire, collegare lo sperone argilloso dove Civita la cosiddetta terraferma, facciamo finta che i calanchi e lo sperone argilloso sia la laguna di Venezia. Quando questo ponte è stato costruito male ed è crollato prima del collaudo.
Senti, andiamo a Matera invece.
E Matera?
Qui c'è un luogo meraviglioso che è la cripta di
del
Adamo
peccato
ed Eva.
Originale o di Adamo ed Eva.
Bellissimo.
Sì, come Matera, così per esempio, sempre per parlare di luoghi terremotati, in provincia dell'Aquila c'è un posto che si chiama Torno in Parte e in questa chiesa c'è un ciclo di affreschi di Saturnino Gatti, un pittore molto noto ma sconosciuto di più, che non ha nulla da invidiare, alla Cappella Sistina. Gli affreschi
infatti
di Michelangelo.
Infatti tu parli dell'altra Cappella
infatti
Sistina.
Infatti è stato non da me definito, ma da grandi critici e storici dell'arte, l'altra Cappella Sistina. Questo per dire, Matera, cripta del peccato originale, Matera è nota per i sassi, ed è giusto che lo sia, ma in questa cappella, in questa grotta in cui c'è un ciclo di affreschi di questo affrescante sconosciuto chiamato il pittore dei 100 fiori, perché tutto il ciclo di affreschi è decorato da fiori rossi, sempre il medesimo fiore, il cisto rosso. Bene, questo luogo non è meno importante, meno artisticamente, storicamente importante dei sassi di Matera, così come il ciclo di affreschi di Saturnino Gatti dell'altra Cappella di Sistina della chiesa di San Panfilo di Torno in Parte non è meno importante del ciclo michelangiolesco della Cappella Sistina vera e propria.
Senti, secondo te sono conservati bene questi affreschi?
Questi affreschi sono conservati bene perché la natura e appunto la grotta naturale ha consentito, diciamo così, un microclima tale da mantenere questi affreschi. Infatti basta andare a vedere bene, ma soprattutto poi quando sono intervenuti gli uomini hanno rispettato, per esempio con il posizionamento di luci calde che consentono la visione nella giusta dimensione, diciamo così, degli affreschi, ma che non offendono gli affreschi con una luce troppo abbacinante, troppo abbagliante. Quindi gli affreschi sono conservati molto bene, ma soprattutto sono di un significato enorme per quello che concerne la lotta in quel momento fra Oriente e Occidente, tra l'iconoclastia di Bisanzio e invece la politica di Papa Gregorio Magno, di San Gregorio Magno, che si espresse e caldeggiò il racconto per immagini delle scene bibliche principali. Infatti un altro nome che accompagna questi affreschi è quella di essere una Bibbia pauperum, la Bibbia dei poveri, cioè la Bibbia degli analfabeti che potessero capire le scritture perché non sapevano leggere e scrivere attraverso le immagini.
Senti, in quanto tempo hai fatto questo viaggio in Italia?
Un po' meno del tempo impiegato da Pioveni, che ci impiegò 3 anni, io l'ho fatto in 2 anni e mezzo.
Che riflessione complessiva potresti fare?
2 ne faccio. Una che mi sono innamorato di questi luoghi e quindi ho scoperto che alla fine, nonostante tutti i suoi guai, io mi sentivo non solo orgoglioso dell'Italia, di essere italiano, di andare in giro per questo paese. E poi ho scoperto di amarla, l'Italia fatta così.
Però da quello che dici mi sembra che i posti che hai visitato siano tenuti e conservati abbastanza bene, quindi non siamo proprio così disastrati.
Infatti sarebbe stato più semplice, per carità, questo va fatto, è bene che si faccia e che chi lo fa continui a farlo, è più semplice parlare degli affreschi di Pompei che crollano, però c'è anche Castellammare di Stabia che ha delle ville romane molto più belle di quelle di Pompei, molto meno conosciute. Castellammare di Stabia era la Hollywood, diciamo così, dei romani, ci stavano i veri ricchi. Pompei era qualcosa di leggermente minore.
Allora, secondo me sì, tu hai dato il tuo contributo con questo libro, con questi pezzi che hai fatto, per far conoscere questo patrimonio, ma si potrebbe fare di più secondo te?
Sì, questo secondo me è semplicemente una parte, in teoria, anche in pratica. Se volessi potrei fare un secondo libro con altri 30 luoghi altrettanto belli,
allora.
Altrettanto belli, altrettanto significativi, sperando sempre che in questi luoghi, ripeto, ancora così ben tenuti e così ben conservati, non arrivino, Civitane è un esempio, non arrivino in nome per esempio di una fasulla green economy e fasulla energia verde, non arrivino le paleoliche di 150 metri ad offendere luoghi come questi.
Sai qual è anche il rischio? Una gestione non giusta del turismo, per esempio.
Certo, questi sono luoghi delicati. Non è che io, quando sento che bisogna valorizzare, comunicare e valorizzare questi luoghi come nostro patrimonio, sono d'accordo, ma non sono più d'accordo nel momento in cui appunto una cosa delicata come Venezia, un luogo che un essere vivente come Bagnoregio, Civita di Bagnoregio, venga poi consegnata all'indiscriminato turismo di massa. È un non senso, significa sciupare questi luoghi, significa esporli ad un rischio che finora, forse perché sono stati così poco conosciuti, si sono ancora potuti salvare.
Senti, a proposito di Venezia, speriamo che la smettano di far entrare le grandi navi, perché questa qui è una cosa veramente vergognosa.
Mi pare una sciocchezza che si commenta da solo, insomma.
Allora, ti ringrazio molto di essere passato a trovarci. Carlo Vulpio, autore dell'Italia Nascosta, edito da Schirà, costa 16 euro e oggi pomeriggio alle 15 lo presenta insieme a Vittorio Sgarbi alla Triennale di Milano
e a Caterina Malavenda.
Ecco, e dove di preciso?
Nel Salone d'Onore della Triennale.
Perfetto, grazie Carlo.
Grazie a voi.
Allora, siamo addirittura d'arrivo, mancano proprio pochi minuti. Io volevo segnalarvi, allora, sapete che il programma di Book City è fittissimo, ci sono 1000 appuntamenti, quindi forse l'unica cosa è andare nel sito per vedere le cose che vi interessano. Qualcuno magari ve la indico io, alla Casa della Memoria, che si trova in via Confalonieri al 14, domani pomeriggio alle 16, alla Sala delle Colonne, Rachele Ferrario presenta il suo libro La regina dell'arte nell'Italia fascista. E poi vediamo un po' che altro vi posso segnalare. Ai Frigoriferi Milanesi, oggi pomeriggio alle 17.30 in sala Carro Ponte, il fotogiornalismo di Mario De Biasi. Ci sono vari ospiti, tra cui Enrica Viganò e Ferdinando Scianna, che dialogano sul libro Mario De Biasi, il mio sogno è qui. Questo appuntamento ai Frigoriferi Milanesi alle 17.30. Poi ancora vediamo al Museo del Novecento, oggi alle 16 in sala Lucio Fontana, La luce e il silenzio di Edward Hopper, e il libro è scritto da un autore assolutamente insolito che è Michele Mozzati, che ne parla con Alberto Tonti, e Elisabetta Vergani, bravissima attrice, ne darà delle letture. Poi sempre al Museo del Novecento alle 18.30 in sala conferenze L'arte di raccontare l'arte, con Mario Vallora e Flaminio Gualdoni. Ecco, vabbè, io mi fermo perché sono davvero tante le proposte. Volevo farvi una segnalazione, adesso scusate se trovo, ecco qua. Dunque, c'è una mostra che potete vedere solo oggi e domani in uno spazio che si chiama Spazio Percorsi, a Milano, in via Cramer al 32, e ve la segnalo in modo particolarmente caldo perché sono 73 artisti, il primo è un disegno di Dario Fo, per Gaza. È un'iniziativa della dell'ACME e vabbè, insomma, è una cosa importante di cui torneremo a parlare, perché dal 26 al 4 di dicembre la mostra si sposta a Villa Ghirlanda a Cinisello Balsamo. Perché è importante? Perché se voi sottoscrivete una adozione a distanza dei bambini di Gaza, potete prenotare una di queste opere, per cui diciamo che c'è un valore sociale importante. E adesso io chiederei al mio angelo custode Davide Tavolato, che ringrazio, di mettere la sigla dei Girasoli, che termina qui l'appuntamento con le arti visive e i beni culturali a sabato prossimo, sempre alle 11:30, e venite a trovarci a Book City. Noi siamo qui nella tenso struttura nel cortile del Castello Sforzesco e vi aspettiamo. Ciao.